Francesca, tu lo sai che io ho in comune una cosa con una persona molto famosa?
E non vuoi dirmi chi è?
No, no, te lo dico, è Meghan Markle.
Beh, a questo punto però devi anche dirmi cosa.
Una cosa che non immaginerai mai.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi, con me c'è come sempre Francesca Scherini.
Ciao!
E come sempre passeremo insieme una mezz'ora a parlare di una docuserie o di un documentario, perché è quello che facciamo qui a Doc. Partiamo da un documentario per approfondire un tema insieme a voi naturalmente, ma anche in compagnia di chi ne sa più di noi, quindi degli esperti. Oggi parliamo di una serie che ha fatto discutere prima ancora di essere girata, perché è stata comunicata a pochi giorni dal cambiamento di rotta di due persone molto rilevanti per la vita pubblica di un paese.
Sì, oggi parliamo della docuserie dedicata Harry e Meghan, il cui titolo è proprio Harry e Meghan, e stiamo ovviamente parlando del principe, anzi ormai ex principe d'Inghilterra, Harry, ormai oggi solo duca, avendo abbandonato la famiglia reale per poter proseguire insieme alla moglie una vita al di là, al di fuori degli impegni reali. Finora si è più o meno raccontato che questo sia avvenuto nonostante Meghan fosse stata accettata dalla famiglia reale e che parte della decisione fosse legata più che altro ai capricci e all'incapacità della nuova duchessa di mantenere un ruolo all'interno di una delle monarchie più potenti del mondo. Non appena fuggiti, diciamo così, i due avevano fatto trapelare l'informazione legata ad una loro collaborazione con Netflix per una docuserie, notizia che ovviamente li mise ancora di più in cattiva luce.
Si tratta appunto di una docuserie che è uscita in queste ultime settimane e le cui ultime tre puntate sono state rese disponibili proprio pochi giorni fa, e soprattutto è una serie che è costata alla piattaforma 100 milioni di dollari. Chiaramente vedendola si capisce che la cifra non è tanto stata spesa, diciamo, nella realizzazione del prodotto, quanto più che altro per il cachet dei due super ospiti e per la acquisizione del materiale privato che i due hanno messo a disposizione. Pare che solo per questo siano partiti 88 milioni dei 100. Diciamo che i più curiosi e fanatici comunque possono trovare e godere abbastanza di questo prodotto. Harry e Meghan ovviamente erano stati il fulcro della curiosità di mezzo mondo già prima del loro matrimonio, ovvero dall'istante in cui trapelò la notizia che si stava formando questa strana nuova coppia del tutto particolare per la monarchia britannica. Il principe ereditario, quinto in linea di successione ai tempi della regina Elisabetta II, si innamora di questa attrice americana che non solo è attrice e non solo americana e quindi non è neppure nobile, ma soprattutto è una donna di sangue misto, perché è figlia di madre nera e padre bianco.
Ecco, e specifichiamo questo aspetto, che in realtà non era sembrato così rilevante all'inizio della loro relazione, anzi sembrava esserlo solo in positivo, perché invece buona parte del documentario è proprio incentrato su questo, sul fatto che Meghan si sia sentita bersaglio di una società, quella inglese, che ricordiamo stava già prendendo le distanze dall'Europa in temi di immigrazione e che aveva utilizzato proprio quell'argomento per spingere il voto verso la Brexit. Tant'è che, tra l'altro, il parallelismo quando i due se ne erano andati è stato proprio iniziare a parlare di Mexit. Ma non c'è soltanto questo. L'altra tematica che sembra aver reso molto difficile la vita della coppia è soprattutto il tema legato ai mass media e al loro ruolo nella vicenda e nelle trame di palazzo.
Sì, perché i mass media, che seguono da sempre la famiglia reale inglese e che sembrano anche essere abbastanza crudeli con la famiglia reale inglese, hanno, a quanto confermato dalla coppia stessa nella docuserie, una sorta di accordo con la famiglia reale, insomma, cioè una sorta di tacito patto affinché solo alcune cose vengano comunicate. Ma ricordiamoci anche dei grandi scandali che riguardano la famiglia reale inglese, alcuni di questi li abbiamo citati anche qui ad hoc, ricordiamo per esempio quello connesso, quello del principe Andrea connesso al caso Epstein per violenza su minori, ricordiamo anche lo scandalo che fu più che altro uno scandalo romantico, che fu quello della pubblicazione degli sms che si scambiavano Carlo e Camilla ai tempi della loro riunione dopo il divorzio da Lady Diana. Ed è proprio poi, tra l'altro, Lady Diana che ha pagato con la vita questa ossessione dei mass media, soprattutto nei suoi confronti.
La morte di Diana viene tra l'altro citata e ricitata nel documentario più volte. Harry racconta il suo dolore per la morte della madre, in qualche modo attraverso il documentario si vuole proprio far comprendere perché lui è stato quello che è stato ed è diventato quello che è diventato. Anche lui è stato sotto i riflettori per diversi scandali quando era ragazzino, magari perché particolarmente predisposto ad alcol e droghe, come in buona parte dei suoi coetanei del resto, ma soprattutto perché lui stesso faceva dichiarazioni o si muoveva in modo non consono alla famiglia reale. Ricordiamo la foto alla festa in cui indossa una divisa nazista, per esempio. Ecco, da lì in qualche modo lui fa il mea culpa e inizia a trasformarsi in un altro uomo, un uomo portato alla ricerca di se stesso, un uomo che ha visto e vissuto la guerra dal momento che è stato 10 anni nell'esercito, un uomo che conseguentemente porta su di sé le ferite anche di una depressione profonda che cerca di raccontare a anche il suo stato d'animo proprio in questa docuserie.
Infatti, Francesca, se devo essere sincera, io ho empatizzato molto di più con Harry che non con Meghan guardando questo prodotto. Chiamiamolo prodotto perché non è proprio un documentario. No. Comunque la sua è una depressione che chiaramente nasce dalla morte della madre e anche da questa dicotomia che anche lui deve affrontare di dover sostenere molto piccolo un ruolo pubblico nel quale il lutto deve essere superato il prima possibile e nel quale bisogna essere presenti al pubblico, no? E poi invece una sfera privata in cui in realtà questo lutto non viene aiutato né elaborato, come lui stesso ammette quando dice non aver avuto nessun aiuto appunto al riguardo. D'altra parte intanto vediamo una Meghan adolescente crescere con una ragazza piena di risorse, di talento, molto determinata a ottenere quello che vuole, insomma una giovane donna che studia moltissimo e che decide di diventare attrice perché è affascinata dal set che conosce grazie al padre che faceva il direttore della fotografia.
La docuserie racconta il percorso dei due fino al loro amore e in qualche modo sembra doverci convincere di questo grande amore e di come poi ci sia stata una volontà distruttiva da parte della stampa per devastare la coppia e che questo sia partito proprio in prima istanza dalla famiglia reale che volontariamente non ha mai voluto difendere la reputazione della Markle nonostante l'accordo di cui abbiamo parlato all'inizio. I due però si sposano con il benestare di tutti o almeno l'apparente benestare.
E allora prima di approfondire e arrivare al cuore di questa puntata ascoltiamo il brano che Meghan ha voluto sentire la mattina del suo matrimonio e che, Francesca, ti devo fare una confessione, è uno dei miei brani preferiti.
Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married.
Eccoci qui, Francesca Scherini e Roberta Lippi, che mi ha appena confidato che questa è stata per un periodo la suoneria del suo cellulare.
È vero, lo giuro.
Ecco la cosa che la accomuna a Meghan Markle. Mentre io forse sai che avrei scelto il Mimosa e Croissant citato dalla protagonista della docuserie di oggi, che è Harry e Meghan, docuserie che ha fatto parlare tutti prima di essere ancora girata e che adesso fa parlare comunque molti. Voi l'avete già vista, non ve ne può fregare di meno. Cosa pensate del ruolo della stampa in questa storia? Come sempre potete scriverci a doc@radiopopolare.it.
Sembra proprio che la docuserie sia una necessità dei duchi di dare delle risposte a delle voci che si sono diffuse fin dai primi mesi della loro frequentazione, ovvero a tutti gli scandali costruiti o meno intorno a Meghan, come le foto vendute dal padre, le dichiarazioni di una sorellastra che dipinge l'attrice come una narcisista arrampicatrice, con l'ossessione di Diana tra l'altro, mentre Meghan sostiene di non avere neanche mai parlato con la sorellastra. E diciamo, a sostegno di tutto questo Meghan offre alle telecamere un personaggio a noi, a me quantomeno, finora ignoto, sconosciuto, ovvero sua nipote, una nipote figlia di questa famosa sorellastra che, seppur amatissima, a causa di questa storia non potrà più frequentarla.
E così potremo andare avanti a parlare per ore e ore, ricordare gossip e scandali legati alla famiglia reale e alla coppia reale, ma questo documentario sembra avere tre nemici principali. Il primo sicuramente è la famiglia reale e qui non ci scappa. Il secondo è la stampa e il terzo è il razzismo. Piani che a volte addirittura si sovrappongono. I due raccontano alle telecamere che Meghan ha abortito un secondo figlio, probabilmente a causa proprio dello stress legato a tutta questa vicenda prima di avere Lilibet. Meghan ribadisce di aver pensato anche al suicidio mentre era ancora in Inghilterra e in più si racconta di come sia stato seminato l'odio attraverso una vera e propria organizzazione di haters che postavano insulti online. Noi oggi abbiamo deciso di affrontare questi temi, soprattutto quello legato ai mass media.
Sì, noi vorremmo oggi parlarne con una giornalista anche di costume, che quindi conosce molto bene la famiglia reale, i suoi scandali e le mode, le dinamiche, ma soprattutto, essendo appunto una giornalista, può parlarci di quello che è una delle grandi tematiche del documentario, come hai detto bene tu, ovvero una stampa ossessionata dalla coppia, ma in realtà da tutta la famiglia reale, e in qualche modo risulterebbe essere appunto responsabile delle catastrofi che avvengono all'interno di questa famiglia. È quindi un piacere avere ancora con noi oggi Claudia Ricifari, giornalista di spettacolo e lifestyle. Ciao Claudia.
Ciao, ciao Roberta, ciao Francesca, ciao a tutti.
Ciao, ciao, bentornata, e andiamo subito dritti. Allora, nella docuserie si dice molto chiaramente che esiste una sorta di patto tra la stampa britannica e la famiglia reale, ovvero che in qualche modo, dato che gli inglesi pagano la famiglia reale attraverso le tasse, è come se in cambio questa famiglia dovesse dare loro il nutrimento attraverso il gossip, no? Come se fosse tenuta a dare l'accesso.
Sì, una sorta di contratto non
ecco,
scritto.
Ma è così, com'è che funziona questo contratto non scritto?
Beh, allora, in realtà sì, funziona così, ed è anche una sorta di modo in cui i reali continuano a perseverare in questo loro ruolo e a garantirsi anche un po' la durata della monarchia, perché comunque, appunto, abbiamo già detto, i sudditi pagano profumatamente. E i reali ripagano fornendo loro gossip, facendo parlare dell'Inghilterra, facendo arrivare anche comunque turisti da tutte le parti del mondo per loro e per vederli. Cioè, il matrimonio appunto di Harry e Meghan, i funerali purtroppo del principe, che poi del principe Filippo in realtà sono stati abbastanza ristretti, ma comunque quelli della regina hanno visto milioni di persone, e quindi è un po' uno scambio, mettiamola così, che fa bene a entrambi.
Ecco, ma perché secondo te appunto c'è ancora questa ossessione nei confronti della monarchia, non tanto delle famiglie reali ma proprio di questa famiglia reale? Cioè, nonostante, come hai detto anche tu, no, nel 2000, cioè, lo abbiamo visto col funerale della regina, lo abbiamo visto, lo vedremo anche con l'incoronazione di Carlo che si terrà a maggio del 2023, però c'è molto di obsoleto nella rappresentanza di questa monarchia. Eppure
sì, c'è molto di obsoleto, eppure in qualche modo loro appunto forniscono tantissimi gossip, cosa che magari le altre monarchie fanno un po' meno, a parte forse i tempi di gloria del principe Alberto di Monaco, ma insomma, o di Grace Kelly e Ranieri comunque, ma per il resto non è che le monarchie europee forniscano grandissimi materiali. Loro invece sì, i Windsor sono una fonte più o meno inesauribile tra scandali, matrimoni, fidanzamenti e gossip, e anche secondo me un po' a livello storico, e nel documentario viene leggermente accennato quando comunque viene detto che la regina Elisabetta era ormai un capo di Stato, e si fa riferimento comunque anche a tutti i paesi del Commonwealth, cosa che invece negli altri paesi non succede, sono ormai monarchie o principati totalmente estetici, possiamo dire, molto poco rappresentativi. La regina, ora Re Carlo, hanno comunque una sorta di ruolo di garante di quello che è il Regno Unito, quindi comunque anche a livello storico e più o meno politico un loro peso ce l'hanno, per quanto poi politicamente non siano portati a esprimersi, anche se Carlo sembra di tutt'altro avviso rispetto alla madre. Cioè, Carlo negli anni si è espresso, ha sempre avuto un'attenzione all'ambiente, comunque è sempre stato quello che voleva un po' svecchiarla questa monarchia, e la regina invece non si è mai espressa politicamente per nessuno, giustamente, però comunque hanno un loro peso, cosa che invece le altre monarchie non hanno più.
E ho usato il termine svecchiare, e sembrava proprio che Meghan Markle fosse l'elemento perfetto, no, per svecchiare questa monarchia. Però poi nella docuserie si dicono cose del tipo che appunto Meghan è stata allontanata perché meticcia, viene esattamente detto questo, e addirittura viene detto da Harry perché più amata di Kate, cioè dice la moglie faceva le cose meglio di chi avrebbe dovuto saperle fare. Insomma, secondo te questa docuserie alla fine può davvero essere un pericolo per la monarchia inglese, o passerà così in cavalleria?
Ma secondo me non tanto, nel senso, io poi sono abbastanza critica nei confronti di questa docuserie, perché sì, insomma, facciamo quelli che se ne vanno via per colpa dei media brutti e cattivi, e che cosa fai? Vai a spettellare tutto a tutto il mondo in un documentario, quindi un po' anacronistica come cosa, così come la famosa dichiarazione di Meghan nei primi tre episodi, ora se non ricordo male nel secondo, quello in cui parla comunque dell'intervista post annuncio del finanziamento, dicendo che era una sorta di reality ben orchestrato. non è che poi un documentario in cui tu hai registrato tutto quello che potevi registrare da quando decidi di andartene e negli anni a seguire sia una cosa molto diversa. Quindi cosa ci è un'ottima operazione di rebranding, secondo me, questo documentario per loro come coppia e soprattutto per Meghan. Anche la questione razziale, ora io non so voi, però io non è che ai tempi, poi probabilmente qui in Italia ovviamente si è vissuto in maniera diversa, però sì, si sono letti degli articoli, io poi scrivevo leggendo soprattutto appunto dai tabloid inglesi, dai siti americani di Meghan quando si è iniziata a conoscere, però primo lei non è che fosse questa mega star, la sua serie forse ha avuto il picco di successo proprio quando lei è diventata la fidanzata di Harry per tutto il mondo, e la questione razziale sì, è emersa, ma non mi è sembrato che fosse una componente così grande in quello che era il suo ruolo comunque, soprattutto nei primi tempi. Il confronto con Kate magari c'è stato, non so, inizialmente si li chiamavano i Fab Four, poi qualcosa probabilmente sì, si è rotto, però insomma dire che Meghan facesse meglio di Kate, cioè Kate è nata ed è stata cresciuta per far quello, quindi tutta questa ingenuità anche di Meghan mi sembra poco credibile.
Sì, come adesso giustamente ricordavi il fidanzamento, risulta strano che comunque chi fa l'attrice non abbia la percezione che chiaramente dietro a tutto quel circo c'è un'organizzazione, c'è nel mondo dello spettacolo, figuriamoci dietro a una monarchia.
Ecco, tra l'altro poi c'è chi vive Harry come un fantoccio, no? Nelle mani di una mega narcisista, e questa è proprio l'immagine che viene data dai mass media, e nel documentario lei viene quasi mostrata come una sprovveduta invece, no? Come se fosse proprio appunto all'inizio di tutto, impara a fare l'inchino con YouTube, non si aspetta così tanta gente per strada il giorno del suo matrimonio, che voglio dire. E qual è la tua opinione in merito?
Ma la mia opinione è che è veramente poco credibile, perché per quanto tu, cioè lei vivesse in Canada, perché lì che si a Toronto, se non sbaglio, si giravano gli episodi della sua serie, insomma da Lady Di in poi è difficile pensare che non abbia mai sentito parlare dei reali, mai visto nulla che li riguardasse, cioè esci col principe Harry, secondo me la prima cosa che fai è andarti a cercare il protocollo, per esempio, proprio per evitare figuracce in casi di presentazioni o altro. L'aspetto mediatico è anche un po' la prima cosa a cui dovresti saper far fronte. Certo, appunto, lei non era abituata a quel successo perché come attrice non è che fosse così conosciuta in tutto il mondo, e capisco che poi trovarsi paparazzi davanti casa e tutto il resto possano averla un po' spiazzata, da lì a dire che però non si aspettava tutta quella gente al matrimonio, cioè viene da dire ma dove hai vissuto? Per cui, insomma...
Senti, invece della notizia che è uscita proprio in questi giorni, che e mi riferisco a quella che dovrebbe vedere la duchessa come traditrice di Harry, diciamo,
addirittura con la guardia del corpo,
con la guardia del corpo, come il cliché della monarchia inglese, ma non ti sembra un po' casuale, diciamo, tra virgolette, che esca proprio ora, cioè quasi a dire, a dare la dimostrazione che allora è vero che il palazzo vuole sabotarli?
Ma su questo ad esempio non so, perché comunque i gossip sul tradimento sono iniziati a uscire prima dell'annuncio di Netflix con la data della serie, quindi secondo me lì in realtà è stato forse l'inverso, cioè che Netflix abbia voluto cavalcare il fatto che si stesse parlando di Harry e Meghan con i gossip sul possibile tradimento, annunciando a quel punto in corsa la data dell'8 dicembre, perché inizialmente non si sapeva, cioè si sapeva che ci sarebbe dovuta essere questa docuserie, ma non si sapeva la data, non si sapeva nulla, poi di botto è uscito 8 dicembre, primi episodi e poi gli altri, quindi secondo me è stato un po' il contrario. È chiaro che tutto fa abbastanza gioco. Dalla parte della famiglia reale ovviamente c'è il ruolo di dover, cioè il compito di dover dare addosso a lei brutta e cattiva che ha portato via il povero Harry sprovveduto, e da parte loro c'è il compito di far vedere, di mostrare la famiglia reale, la ditta, come razzista, antiquata, che non li ha voluti proteggere, insomma, cioè, secondo me c'è un gioco delle parti esasperato da entrambi i lati.
Ecco, e per chiudere, tornando alla stampa, veniamo all'aspetto anche un po' frivolo, se vuoi, della questione. Tutta questa quantità di materiale privato messo a disposizione dai duchi per il documentario, i giornalisti possono considerarsi finalmente soddisfatti, cioè li lasceranno in pace?
Ma assolutamente no, ma anche perché in fondo non è che abbiano dato così tanto, cioè sì, c'è Harry che parla con i colibrì, alcune immagini dei bambini di spalle o comunque alcuni momenti molto teneri di loro che giocano con questi figli, ma i gossip su di loro non si fermeranno mai, anzi a maggior ragione adesso. Poi sì, si parla sempre del, adesso c'è questo gioco bellissimo di Netflix che scrive che la famiglia reale è stata contattata per eventuali repliche, ma non hanno voluto rilasciare dichiarazioni. La famiglia reale che risponde che non sono mai stati contattati, quindi si andrà avanti in eterno, cioè finché, e anzi, cioè, si pensava che con Carlo, Camilla e Diana si fosse arrivati all'apice. I due principi invece stanno creando storyline fantastiche anche per le prossime stagioni di The Crown.
Mamma mia, e nel mentre Kate fa l'albero di Natale in tutta risposta, questa mi sembra la risposta più efficace della serie, voi non esistete. Comunque
sì,
detto questo,
l'indifferenza è la soluzione migliore sempre.
A quanto pare sì, almeno per loro. Noi ti salutiamo, grazie Claudia Ricifari, ti salutiamo con la sigla di Suits, visto che l'abbiamo citato prima, la serie che ha visto insomma protagonista Meghan Markle. Ciao.
Grazie mille, ciao.
Rientriamo da questo brano che è proprio la sigla di Suits, la serie che ha reso famosa come attrice Meghan Markle. State ascoltando Doc tratti da una storia vera, sempre Roberta Lippi, sempre Francesca Scherini. Oggi stiamo parlando appunto della docuserie Harry e Meghan che potete trovare su Netflix. Ce n'era bisogno? Quanto è importante il dibattito sul ruolo della stampa all'interno della vita privata di certi personaggi pubblici? Noi riteniamo che lo sia moltissimo, se questa può essere poi causa di atti che possiamo oggettivamente definire quantomeno vicini al bullismo, per restare soft.
Esatto, anche per questo vi chiediamo la vostra opinione, senza per forza pensare alla docuserie e al caso in sé, ma quanto è importante rispettare la privacy altrui e quanto potente può essere la cassa di risonanza dell'odio verso un bersaglio. Scriveteci come sempre a doc@radiopopolare.it e aspettiamo da voi anche consigli sulle docuserie o sui documentari che vi hanno più appassionato in quest'ultimo periodo.
Questo prodotto sembra un prodotto voluto per convincere il mondo della bontà di questo amore, sembra un prodotto sicuramente più voluto da Meghan che non da Harry. Meghan si dipinge in questa serie in modo molto netto, con pochi angoli o forse addirittura con nessun angolo, quantomeno tutto sempre molto gestito e ben argomentato, cosa che non ci fa realmente empatizzare con lei, mentre a mio parere, come dicevamo prima, se andiamo a parlare di contenuto, i momenti più teneri, più profondi, seppur non sempre esplicitati, sono proprio quelli che coinvolgono Harry, che effettivamente spesso sembra un po' al traino degli eventi.
In fondo resta un principe, anzi un ex principe, cresciuto in una specie di Truman Show, in una soap opera, come lui stesso ammette, spesso creata a uso e consumo di un pubblico sempre più affamato. Ricordiamo anche che questo prodotto è costato 100 milioni di dollari alla piattaforma Netflix e molti si sono chiesti in questi giorni, e un po' anche noi ce lo stiamo chiedendo, quanti prodotti di qualità si sarebbero potuti realizzare quest'anno con questo budget che invece è stato allocato per questa docuserie. Certamente più di uno, ma ovviamente comprendiamo anche le ragioni di un marketing della piattaforma.
Certo, d'altra parte di questo stiamo parlando, no? Della smania di avere informazioni, della fame spaventosa che alimenta attraverso il gossip proprio la necessità di vivere la vita altrui, di spiarla, di vederla, e purtroppo per molti godere più dell'infelicità che non della felicità è tipico, perché questo è un modo per non interrogarsi sulla pochezza della propria vita. Noi non ci esprimiamo su bugie o verità, ma speriamo di avervi fatto riflettere anche questa settimana, e quindi adesso ci lasciamo con la canzone preferita del principino Archie, che quantomeno non ha colpe e per ora è ignaro di quello che sarà la sua vita.
Hey, kid, shake loose, give us fall, I didn't...